Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, abbiamo ascoltato dal Vangelo, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali. Questo versetto sembrerebbe fornirci delle semplici notizie sugli spostamenti di Gesù, quasi come una cronaca di giornale del tempo di Gesù. Sappiamo però che i Vangeli non fanno mai cronaca, perciò quando apparentemente la fanno, come in questa circostanza, come in questo caso, dobbiamo drizzare un po' le antenne, perché sicuramente c'è un messaggio importante da accogliere, e c'è un messaggio molto importante da accogliere questa mattina. Ci troviamo a Cafarnao. Chi è stato mai a Cafarnao nella nostra vita? C'è una manina che si alza. Ci troviamo a Cafarnao, la città sul lago di Tiberiade, dove Gesù si trasferisce da Nazareth, questo piccolo centro sperduto, non noto, non conosciuto all'epoca. È come se uno da un piccolo paesino, come dire, di montagna, poi si trasferisce e va ad abitare a New York, a Berlino, a Parigi, no? Quindi fa uno spostamento da un paese insignificante ad una grande città, perché Cafarnao è un crocevia di gente, è un crocevia di culture, anche di religioni diverse, perché da Cafarnao passa la cosiddetta Via del Mare, che era la strada commerciale più importante all'epoca di Gesù, ed era anche la strada militare, perché era quella strada che appunto collegava il Mar Mediterraneo, quindi tutto l'Egitto, passando per il Mediterraneo e quindi il Libano, per arrivare poi fino a Damasco, alla Siria. Ed era quella strada che portava verso l'Oriente, ed era un crocevia perché raccoglieva poi anche un'altra strada importante che veniva dal nord, quindi veniva dalle regioni della Turchia, no? del nord, quindi era un luogo importante, molto molto significativo, e qui a Cafarnao il potere religioso di Gerusalemme arrivava molto poco, arrivava molto lontano. Lo zelo dei farisei, quello zelo che poi ha messo molto in difficoltà Gesù, contro il dinamismo dei mercanti, contro il dinamismo degli esattori, dei cambiavaluti, dei commercianti, non poteva molto a Cafarnao. Diremmo, per parlare con le categorie dei nostri giorni, che insomma, a Cafarnao i negozi sono aperti anche di domenica. Ci sono i grandi centri commerciali dove la gente va e viene anche di domenica. A Cafarnao, per ragionare con le categorie di oggi, a Cafarnao la frequenza della messa tocca delle percentuali che sono prossime allo zero. Ecco, questa era la realtà di Cafarnao. Ebbene, proprio qui Gesù cominciò a predicare il suo Vangelo, e proprio qui Gesù dice: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Vedete, Gesù non chiede ai commercianti di Cafarnao di chiudere i negozi, non chiede ai commercianti di Cafarnao di sospendere le loro attività, né si lamenta perché la gente di Cafarnao si mostra così poco interessata a quella che è la dimensione spirituale, agli interessi spirituali. Eppure proprio da lì, proprio da Cafarnao, inizia la sua missione, e inizia questa missione in una maniera particolare, in una maniera nuova, perché Gesù non si mette in contrapposizione con questa gente. Verrebbe facile da dire: questa gente di poca fede, che è mai entrata in una chiesa, all'epoca in una sinagoga, quindi che abbiamo a che vedere noi con questa gente. La decisione, la strategia di Gesù, invece, sono un grande messaggio per noi, perché ci dicono come dobbiamo comportarci anche oggi, quale deve essere il senso e il significato di ogni nostra azione evangelizzatrice. Ci dice come dobbiamo essere come cristiani singoli e come dobbiamo essere come Chiesa. Noi, sia come singoli che come Chiesa, facciamo fatica a considerare la gente, indaffarata com'è, in interessi che sono tutt'altro che spirituali, facciamo fatica a considerare la gente come la motivazione e l'obiettivo del nostro impegno di evangelizzazione. Diamo l'impressione, e speriamo che sia soltanto l'impressione e non ci sia altro, ma diamo l'impressione di guardare alla gente molte volte come la nostra nemica, come l'avversaria. Magari consideriamo tanti di loro anche persone che sono ingrate, persone che sono un po' sciocche, perché non danno la dovuta importanza a quel messaggio che noi portiamo, non danno la dovuta importanza a tutto il bene che è contenuto nel messaggio che noi tentiamo di annunciare. E comunque sia, questo è il tempo di trasferire la nostra fede, armi e bagagli, a Capernaum, sia a livello personale che a livello di Chiesa, perché è qui a Capernaum che dobbiamo operare, è qui a Capernaum che dobbiamo portare l'annuncio. Ma dov'è sta Capernaum? Dov'è questa Capernaum? Capernaum è prima di tutto dentro di noi, bombardati e invasi come siamo da proposte di vita diverse e contrastanti tra di loro. Capernaum è nelle nostre famiglie, con mondi e idee che sono differenti, tra nonni, genitori, figli, ciascuno con le proprie idee, ciascuno con le proprie storie, ciascuno con il proprio modo di vedere la vita. I nonni che dicono non capiscono di più, cioè si è cagnato nulla, e tutti non capiscono niente, e i genitori e i figli che fanno i patti, allora tu devi rientrare all'una, e poi viene l'una e mezza, ho detto che devi rientrare all'una, l'una e mezza, ma io non posso venire, perché chi può mi accompagnare? Sono tutti gli acovelle che si fanno, no? Queste idee, queste proposte, questi mondi diversi. Capernaum è lì, dove noi verifichiamo, come dire, ogni giorno quelle che sono le nostre convinzioni, quelle che sono le nostre suggestioni, il nostro modo di porci anche rispetto alla vita, rispetto al mondo, rispetto alla stessa fede cristiana. Capernaum è nei luoghi di lavoro, perché i luoghi di lavoro sono crocevia di prospettive, di interessi, di convinzioni, di modi di vivere, e molte volte anche lì sono discordanti tra di loro, tra chi è onesto, tra chi è integerrimo e quindi viene a volte messo da parte, da chi invece vuole fare il furbo, da chi non vuole lavorare e vuole fare il lavativo, insomma chi più ne ha più ne mette, insomma la politica che si intromette nel mondo dei lavori, i sindacati che non fanno il loro dovere, cioè tutto un mare magnum di situazioni che coinvolgono necessariamente poi la vita semplice nostra di ogni giorno. Capernaum è nei nostri amici, nelle nostre strade, nelle nostre piazze. Cazzo Capodichino, ma proprio Capernaum, perché a Matino non si capisce niente. È così, nelle nostre piazze, nei nostri luoghi di incontro, anche lì dove noi cerchiamo di divertirci, cerchiamo di stare un po' più tranquilli, un po' più sereno. Capernaum, in definitiva, capite bene, è la nostra società, punto di incontro di pensieri, di proposte e di stili diversi. Spesso refrattari, quando non ostili al messaggio di luce che viene dal Vangelo. E noi, come dire, avanziamo sempre di più verso una società che è plurale, che non è singolare, una società che declina tutti i verbi al plurale, non al singolare, una società che in qualche modo deve sempre più confrontarsi con la necessità della integrazione e non della tolleranza. Perché la tolleranza non va bene, è necessaria l'integrazione nel rispetto delle culture, nel rispetto delle diversità. La tolleranza non va bene, ma ecco, quando uno dice che una persona io ti tollero, significa che tutto quello stesso coppo stomaco da tenga. Quando uno dice a una persona io ti tollero, non è una cosa bella, perché comunque dico che io non sono completamente d'accordo con quello che fai, con quello che dici, e ti sopporto. È un'azione di forza, è un'azione di necessità. Invece l'integrazione cammina nel tentativo, e noi oggi celebriamo la giornata di preghiera per l'unità dei cristiani, cammina nel tentativo di mettere insieme idee diverse che però possono trovare un obiettivo comune, possono incontrarsi su un qualche cosa di comune. E Gesù lascia Nazareth e va ad abitare a Capernaum. E qui il messaggio cristiano è chiaro, il messaggio cristiano è chiaro, portare l'annuncio a Capernaum, la Galilea delle genti che aspetta la grande luce, quella grande luce che la tolga dalle tenebre, è qui che il Signore ci chiama a diventare pescatori di uomini, no altrove. Quante parole alte, poetiche, quanta retorica su questa chiamata ad accettare di essere pescatori di uomini. Quanta retorica si fa che poi beh, pescatori di uomini, questa espressione singolare, particolare. Ma forse è il tempo di ricordare che i pescatori non sono quelli che aspettano sulla riva con la padella pronta, lamentandosi che poi i pesci non saltano nella padella per farsi friggere. Non sono questi i pescatori. Stanno là. non hanno la padella come strumento i pescatori, aspettano che i pesci saltino, così come diceva Sant'Antonio quando parlava ai pesci, che saltino dal mare per poi arrivare alla padella e farsi friggere. No, quello dei pescatori è uno dei mestieri più difficili e faticosi che esista, e quello di fare il pescatore richiede intelligenza, richiede esperienza, richiede fatica, coraggio, ma richiede soprattutto pazienza, perché devi stare là ad aspettare che qualche poverino, qualche pescatore abbocchi all'amo, devi stare là, ci vuole pazienza. Soltanto la certezza che Gesù è la grande luce che le tenebre, quasi sempre a loro insaputa, aspettano, può convincerci ad accogliere la sua chiamata e a diventare pescatori di uomini. Senza questa convinzione, noi continueremo, come dire, pateticamente a chiedere agli altri di attutire le loro luci, in modo che anche la nostra luce possa trovare un piccolo spazio. Ma non funziona così col Vangelo, non funziona così con Gesù Cristo, perché se faremo così continueremo ad arrabattarci affinché le genti non ci portino via i nostri spazi con le loro luci abbaglianti. E allora la nostra sarà una lotta al ribasso, perché vorremmo restare tranquilli nel nostro piccolo mondo, nelle nostre cose, magari a discutere animatamente tra di noi come hanno fatto lì con San Paolo, che poi San Paolo si è arrabbiato, io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa. Andiamo a Capernao, andiamo a Capernao, perché sappiamo che è necessario e urgente. E quanti però, ma come si fa? La gente, a cominciare dai figli, a cominciare dagli amici, a cominciare dai colleghi, non si vuole ascoltare, non si lascia convincere, ci ride dietro, ci fanno le cupriella, non so. Questi sono i nostri dubbi, le nostre paure, le nostre tensioni. Ma è sempre la strategia di Gesù a farci scuola. Lui non cerca di convincere. Gesù non cerca di convincere. Guardate a chi? Quando si annuncia il Vangelo non si tratta di convincere nessuno. Perché noi non facciamo la campagna acquisti. Noi non facciamo campagna acquisti nell'annuncio del Vangelo, per cui dobbiamo cercare per forza di convincere qualcuno. Oppure dobbiamo ingrossare le fila perché così siamo di più e allora veniamo pagati a cottimo. Perché più ne siamo, allora più... Così ragiona il mondo. Gesù non cerca di convincere, Gesù annuncia, punto. Non fa altro. Gesù testimonia, punto. Annuncio e testimonianza. E come cristiani dovremmo sapere bene che il mondo, cioè le genti che stanno nelle tenebre, come abbiamo ascoltato sia nella prima lettura che nel Vangelo, ci combatte e ci odia perché crede di non aver affatto bisogno della grande luce, quella grande luce che considera né grande e né luce, ma che spesso considera oscurantismo. Perciò ci combatte. Perché ci è stato detto con parole inequivocabili, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Noi il Vangelo lo dobbiamo leggere fino in fondo, non è che dobbiamo fermarci sempre sulle prime espressioni di Gesù, quelle che magari non ci riguardano perché riguardano solo Lui. Se hanno perseguitato me, va Rocco, come con Dio? Perseguiteranno anche voi. Perciò non possiamo sentirci autorizzati a rimanere a Nazaret, chiedendo al mondo di non darci fastidio, di lasciarci in pace, anzi, peggio di esserci riconoscente e grato per il bene che noi abbiamo fatto al mondo. E né possiamo considerare il mondo come nemico, quel nemico che va abbandonato al suo destino. Assolutamente. A volte abbiamo la sensazione di dividere la realtà in due. Di qua noi, Nazaret, e di là le genti, il mondo, Capernao. E alla fine di darci da fare, come dire, soltanto per non ricevere fastidi o torti. A volte questo è il nostro atteggiamento, a volte questo è il nostro modo di fare. La strategia di Gesù non è stata questa, la nostra strategia non può essere questa. La nostra fede deve uscire dalle chiese. Dio è stanco, stufo, espatriato, vagarino, scocciato, è stanco, è stufo di essere venerato solo nei tabernacoli. Solo nei tabernacoli, e di non riuscire ad entrare nella nostra quotidianità. Dio è stanco, è stufo di essere tirato in ballo nei momenti sacri e poi essere estromesso ovunque, dai luoghi dell'economia, dai luoghi del lavoro, dai luoghi della politica, dai luoghi del divertimento. È stanco di questo atteggiamento, è stanco di questa frattura che noi mettiamo tra la fede che professiamo e la fida che viviamo. Come se poi su certe cose non dobbiamo rispondere a Dio, non dobbiamo rispondere al Signore, in ultima analisi non dobbiamo rispondere al Vangelo. Per cui spesso di fronte a certe situazioni, ma che c'è secco, il Vangelo è un'altra cosa. Non è vero, non è un'altra cosa. Il Vangelo è vita, il Vangelo è relazione, il Vangelo è comunione, il Vangelo entra in tutto quello che riguarda la mia vita, la mia esistenza, da quando sono nato fino a quando muoio. E allora il movimento della comunità è l'incontro nella lode per diventare capaci di dire Cristo nel nostro quotidiano, di dire Cristo nel nostro vissuto, di dire Cristo nel vero di ciascuno di noi. Lasciamole queste reti che ci trattengono, lasciamo i pregiudizi e le paure che ci tengono legati, lasciamo le incomprensioni che ci impediscono di essere e di raccontare il regno, perché c'è qualcosa di meglio che ci aspetta, c'è qualcosa di più grande che Dio richiede da noi. Non restiamo ingabbiati in queste cose e proviamo piano piano, senza scoraggiarci, ad annunciarlo questo Vangelo, annunciarlo. In fondo è quello che stiamo tentando di fare noi, come famiglia parrocchiale. Abbiamo portato in questi giorni, credo sia arrivata, la lettera alla famiglia nelle case, un gruppo di persone, i messaggeri. Messaggero significa apostolo, La parola apostolo significa messaggero. Un gruppo di persone che ha portato nelle case un messaggio semplicissimo, nulla di più, nulla di meno, un messaggio semplicissimo. Vieni a sentire la più grande storia mai raccontata. Questo è il messaggio che è arrivato attraverso la lettera alla famiglia. Con persone che un po' titubanti, un po' ansiose, un po' preoccupate, come lo erano poi gli apostoli, ma ci apriranno, non ci apriranno, non ci chiudono la porta in bacio, non ci chiudono in bacio, si diranno male di noi, diranno bene di noi. Non vi preoccupate, io non vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non vi preoccupate. Perché avete la parola di Dio con voi, avete il Signore con voi, avete Gesù Cristo dalla vostra parte. E non preoccupatevi di quello che dovete dire, perché voi dovete semplicemente testimoniare con la presenza della vostra vita la vicinanza della comunità parrocchiale a tutti. Perché se quelli che stanno fuori non vengono qui, non è un problema loro, è un problema nostro. Non è un problema loro. Perché a questi nessuno gli ha mai detto certe cose. E nessuno ha mai testimoniato la presenza, la vicinanza, l'amore della comunità. Quindi non è un problema loro. Non è come un pacornuto e marziato con questi qua. Per cui quasi come se avessero per forza una colpa. Gesù quando è andato a Cafarna non ha detto alle persone di Cafarna fate pena, non servite a niente, si dà schifezza alla gente perché voi non gli andate in sinagoga. Non è che ha detto questo Gesù a Cafarna. Gesù ha detto una parola molto semplice, convertitevi perché Dio si è fatto prossimo. Cioè Dio è vicino a voi, Dio è accanto a voi, Dio è vicino a voi e voi non ve ne accorgete. Convertitevi. Convertirsi significa cambiare vita. Convertirsi significa cambiare direzione. Non guardare più verso le tenebre. Perché le tenebre ci danno l'illusione della felicità. Perché ci mettono a basso prezzo tra le mani cose, fatti, situazioni, anche affetti che apparentemente sembrano darci la felicità, ma che poi ci mettono nei guai. Allora cambiate direzione, non guardate più le tenebre, guardate la luce. E per fare questo è necessario fare convergenza, come fa la macchina, quando le ruote non cambiano è buona, perché sono sgonfie, perché uno a ruota sinistra va a destra, che la destra va a sinistra. Uno che fa? Fa fare la convergenza, perché altrimenti un manubrio che treme troppo assai, e ruota la macchina non va bene e voi rischiate di andare a finire nella colonna di Piazza Capodichino, tu guarda, così dritti. Allora bisogna fare convergenza. E per fare convergenza ci vuole pure, costa fare la convergenza, guarda, è un cristiano che fa convergenza, perché fare convergenza nella mia vita pure costa, perché significa che io devo eliminare la rete che mi trattiene, devo eliminare il pregiudizio e la paura che mi tiene legato, devo eliminare tutte le incomprensioni per cercare di essere al meglio e poter camminare in maniera spedita verso la luce. Il Signore Gesù ci chiede di fare questo, ci chiede semplicemente di poter annunciare, di poter testimoniare con la nostra vita la sua presenza in mezzo a noi, non altro. E questo non è esaltante, Questo non è meraviglioso, questo non è fantastico, perché se c'è qualche cosa che dentro di me mi ha dato luce, mi ha dato vita, mi ha dato gioia, ma com'è possibile trattenerlo, com'è possibile goderlo per sé? Gli intimissimi non fanno parte della nostra fede. Chi vuole vivere la fede con, nell'intimità, nella cosa, non sta buono con la casa, non sta bene con la casa, il bianco ha chiuso purtroppo, non va bene così. Non bisogna vivere la fede nel più piccolo mondo, me la vivo io il Signore io. Non si vive così. Il Signore ci ha salvato come popolo, non ci ha salvati come individui. E chi pretende di salvarsi da solo si è già condannato. È insieme che dobbiamo camminare, perché il Signore non è mai stato da solo. E il Signore ha detto dove due o tre sono riuniti nel mio nome. Non ha detto dove sei riunito nel mio nome. Non ha mai parlato al singolare il Signore. Ha sempre parlato al plurale, per dire la bellezza e la diversità della differenza nell'armonia e nella unicità dell'unica fede. Questa è la grandezza della nostra fede. Allora coraggio, facciamo i bagagli oggi pomeriggio. Bagagli, armi e bagagli, andiamo tutti quanti a Cafarnao. Andiamo tutti quanti nella nostra piccola o grande Cafarnao della nostra vita ad annunciare che il Signore è grande, che il Signore è meraviglioso e che il Signore ci ha già salvati.